Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio a tutti voi che state ascoltando il nostro programma e vi ricordo che, per chi ci ha seguito ieri, proprio ieri sera abbiamo aperto il capitolo 7 della prima lettera ai Corinti. In questo capitolo Paolo, l'Apostolo, parla del matrimonio. Paolo menziona 5 cose che sono necessarie, inevitabili e che fanno parte della comune esperienza dell'umanità. Discute di matrimonio, di dolore, gioia, di commercio e poi del rapporto con il mondo in generale. Il matrimonio è il primo di cui discute. Va bene sposarsi, dice Paolo, ma ricordatevi che ci saranno problemi. Proseguiamo la lettura del nostro testo di Prima Corinti, capitolo 7, dal versetto 28 fino al versetto 30. Se però prendi moglie, non pecchi, e se una vergine si sposa, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne, e io vorrei risparmiarvela. Ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi, anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero. Vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore. Paolo sta dicendo che, nonostante tutto quello che stava accadendo, dovevano mettere Dio al primo posto. Se sei sposato, sei in grado di mettere Dio prima del tuo coniuge? E inoltre, lascerai che i dispiaceri, le tragedie della vita, ti impediscano di servire Dio? Lascerai che il piacere prenda il primo posto, che deve essere invece di Dio? Lascerai che i tuoi affari prendano il posto di Dio? Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Questo non significa che dobbiamo girare per le strade con un atteggiamento di non toccare, non assaggiare, non maneggiare. Sicuramente dobbiamo usare questo mondo, ma con saggezza. Che cosa controlla la tua vita? Le cose di questo mondo oppure Cristo? È di questo che Paolo sta parlando. Leggiamo anche i versetti 31 e 32. Quelli che piangono, come se non piangessero. Quelli che si rallegrano, come se non si rallegrassero. Quelli che comprano, come se non possedessero. Quelli che usano di questo mondo, come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Ora Paolo torna a parlare di matrimonio, sta dando dei consigli pratici. La persona non sposata può dedicare tutto il suo tempo alle cose di Dio. Vediamo cosa dice Paolo nei versetti dal 33 al 35, vi ricordo dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 7. Ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere alla moglie, e i suoi interessi sono divisi. La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle cose del Signore, per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito, mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito. Dico questo nel vostro interesse, non per tendervi un tranello, ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. Paolo dice di nuovo molto chiaramente che la cosa importante è mettere Dio al primo posto. Quello dovrebbe essere il fattore determinante per ogni persona in un matrimonio. Se nel tuo matrimonio non stai mettendo Dio al primo posto, allora il tuo non è l'ideale matrimonio cristiano. Paolo, nei versetti dal 36 al 40, chiarisce di nuovo che questo è il suo giudizio, il suo consiglio. Ma se uno crede far cosa indecorosa verso la propria figliola nubile, se ella passi il fiore dell'età, e se così bisogna fare, faccia quello che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Ma chi sta fermo in cuor suo, e non è obbligato da necessità, ma è padrone della sua volontà, e ha determinato in cuor suo di serbare vergine la sua figliola, fa bene. Perciò, chi dà la sua figliola a marito fa bene, e chi non la dà a marito fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. Tuttavia, ella è più felice, a parer mio, se rimane com'è, e credo di avere anch'io lo Spirito di Dio. È un ampliamento, questo è una ripetizione del concetto che abbiamo già visto nei versetti precedenti, ossia che la cosa importante è servire Dio, metterlo al primo posto nella propria vita. Erano evidentemente tempi difficili, almeno a Corinto, dato che in altre epistole Paolo non dà queste raccomandazioni così precise sul matrimonio. Paolo non dice infatti che nel celibato ci sia qualcosa di moralmente più alto, sembra invece che voglia metterli in guardia su problemi pratici. Dal capitolo 8 fino ai primi versetti del capitolo 11 della prima epistola ai Corinti, Paolo, l'autore, tratta i vari aspetti della libertà cristiana. In questo capitolo 8, quindi voltiamo pagina, passiamo al capitolo successivo, si tratterà il problema di mangiare o no carne e la libertà che un figlio di Dio poteva o meno avere in questo campo. Ricordiamoci che Paolo sta scrivendo a persone che aveva definito carnali, bambini in Cristo. Prima parla di carnalità e poi di spiritualità. Penso comunque che questo argomento sia attuale anche per noi oggi. L'argomento della dieta oggi viene discusso tanto quanto il matrimonio e il divorzio. Ci sono molte sette che hanno strette regole alimentari. Dio, nell'Antico Testamento, aveva dato al popolo di Israele alcune restrizioni circa il mangiare carne. Perché Dio aveva dato queste regole? Lo si vede molto chiaramente in Deuteronomio, al capitolo 14, nei primi tre versetti. «Voi siete figli per il Signore, vostro Dio. Non vi fate incisioni addosso e non vi radete tra gli occhi per un morto, poiché tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore ti ha scelto, perché tu sia il suo popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Non mangerai nessuna cosa abominevole». Io credo che anche la dieta sia molto importante per la salute. Dio diede a Israele dei cibi che erano salutari per loro. La Bibbia mette una luce rossa su molte cose che per noi sono sbagliate. Per esempio, Dio condanna l'ubriachezza. Non ci sono dubbi su questo, ma c'è tutta una serie di cose, di pratiche, anche dubbie, sulle quali la Bibbia non dice nulla. Esistono cose che non sono né bianche né nere, circa le quali la Bibbia non dà nessuna istruzione specifica. Esistono certe regole che sono state stabilite da diversi gruppi cristiani. Possono essere regole buone o cattive, e non è questo che voglio discutere. Voglio solo dare uno sguardo al principio base che Paolo ci sta dando qui. Ricordiamoci come funzionava la Corinto dei tempi di Paolo. Le persone portavano animali da sacrificare nei tempi, e da lì arrivava la carne venduta poi nei negozi. Alcuni cristiani di Corinto erano offesi da questa pratica e chiesero a Paolo cosa ne pensava. Alcuni di loro sentivano sbagliato mangiare carni che erano state sacrificate agli idoli. Altri non si ponevano neppure il problema. Un cristiano dovrebbe mangiare carne che è stata sacrificata agli idoli? Questo era un vero problema per gli abitanti di Corinto che, uscendo da un passato di idolatria, pensavano che questo fosse una sorta di compromesso con l'idolatria stessa. Altri, nella Chiesa, non pensavano che la cosa facesse una grande differenza. È allora Paolo che deve risolvere il problema per loro. Così, nei versetti 1 e 2 di Prima Corinzi, al capitolo 8, leggiamo la risposta di Paolo. «Quanto alle carni sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere». La conoscenza gonfia, ma la carità, l'amore, ci edifica. L'amore per Dio e l'amore per gli altri dovrebbe determinare la nostra condotta. La conoscenza da sola ci gonfia e spesso ci fa essere bruschi nei nostri rapporti con gli altri. Ci sono molte persone che si comportano così perché pensano di conoscere molto, quando in realtà la loro conoscenza è molto limitata. Tutti noi siamo ancora immersi nel processo di apprendimento. Paolo poteva dire di sé, nella sua lettera ai Filippesi, al capitolo 3, versetto 10, «Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conformi a Lui nella sua morte. È della conoscenza di Cristo che abbiamo bisogno sopra ogni altra cosa». Paolo dice che noi abbiamo una certa conoscenza e a causa di ciò ci lasciamo condurre da essa. E prosegue nei versetti 3 e 4, sempre di Prima Corinzi, capitolo 8. «Ma se qualcuno ama Dio, è conosciuto da Lui. Quanto dunque al mangiare carni sacrificate agli idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è che un Dio solo». Abbiamo letto, come vi ho detto, i versetti 3 e 4. Dovremmo essere governati dall'amore e non dalla conoscenza. Dopo che hai ricevuto Cristo, dopo aver avuto la parola di Dio, sai che un idolo non è niente. È così che Paolo parla degli idoli, sono niente. C'è solo un Dio. Quindi la carne offerta a un idolo non subiva nessun effetto. Non le accadeva nulla, non si contaminava. In effetti era carne di prima scelta. Così Paolo disse ai cristiani di comprare, di mangiare questa carne senza nessun problema. Paolo ribadisce nuovamente, in modo ancora più esplicito, il concetto nei versetti 5 e 6. «Poiché sebbene vi siano cosiddetti dei, sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dei e signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il quale anche noi siamo». Il fatto di essere chiamati dei non cambiava il fatto che fossero solamente idoli, oggetti. Come abbiamo detto, la carne veniva loro offerta, lasciata per un po' sull'altare, poi portata via e venduta. Non cambiava nulla nella carne. L'idolo era nulla. I cristiani istruiti lo sapevano, sapevano che c'era un solo Dio, il Padre, e che c'era un solo Signore, Gesù Cristo. Lui ha fatto tutte le cose, e ogni cosa gli appartiene. Però, cosa aggiunge Paolo ancora nei versetti 7 e 8? Scopriamolo. «Ma non in tutti alla conoscenza, anzi, alcuni, abituati finora all'idolo, mangiano di quella carne come se fosse una cosa sacrificata a un idolo, e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno, e se mangiamo, non abbiamo nulla di più». I deboli, i bambini in Cristo, i cristiani carnali, erano loro ad essere offesi dalla carne sacrificata agli idoli. Non avevano la conoscenza. Le loro coscienze erano quindi turbate, così erano criticati da coloro che si sentivano invece liberi di mangiare la carne. Anche oggi abbiamo persone che si chiamano cristiani separati, credono di essere molto spirituali, invece dimostrano di non avere conoscenza. Mettono un sacco di regole, si sentono offesi dai cristiani che usano la loro libertà. Questo tipo di separazione non è dovuta alla spiritualità, ma all'ignoranza. La carne non ha niente a che vedere con la nostra relazione con Dio. Simon Pietro aveva avuto problemi con questo. Era cresciuto considerando certe cose impure, secondo la legge mosaica. Poi un lenzuolo scese dal cielo nella sua visione, e il Signore disse a Pietro di alzarsi e di mangiare. Lui rifiutò e disse, come possiamo scoprire in Atti 10, versetto 14, «No, assolutamente, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato». Lo chiama Signore e allo stesso tempo non gli obbedisce. Il Signore disse, lo leggiamo in Atti 10, al versetto 15, «Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure». In altre parole, Dio non sta più facendo una distinzione tra animali puri e impuri. Questo è passato. Ora possiamo mangiare tutti gli animali che vogliamo. Occorre comunque tenere conto dell'impatto che ha verso i nostri fratelli la libertà che abbiamo in Cristo. Nei versetti dal 9 al 13 di Prima Corinti, capitolo 8, leggiamo infatti: «Ma badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli. Perché se qualcuno vede te, che hai conoscenza, seduto a tavola in un tempio dedicato agli idoli, la sua coscienza, se egli è debole, non sarà tentata di mangiare carni sacrificate agli idoli? Così per la tua conoscenza è danneggiato il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. Ora, peccando in tal modo contro i fratelli, ferendo la loro coscienza che è debole, voi peccate contro Cristo. Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne, per non scandalizzare mio fratello». Non è questione se sia giusto o meno mangiare carne. Riguarda gli altri. Hai la libertà di mangiare carne se vuoi, ma cosa ne è della tua preoccupazione per gli altri? Hai la conoscenza, ma che ne è del tuo amore? Hai amore per il tuo fratello più debole? Ti preoccupa sapere quale effetto avrà questo su di lui? La ragione per cui molti di noi che sono coinvolti nel servizio cristiano non fanno certe cose è per non offendere gli altri. Ci sono cose che abbiamo la libertà di fare, ma che non facciamo. Perché? Sulle basi dell'amore, per non fare del male ai fratelli più deboli. Operiamo secondo un principio differente. Non in base al fatto che un'attività sia giusta o sbagliata, ma in base agli effetti che può avere su un mio fratello più debole o su un mio vicino. In fin dei conti, la conoscenza è qualcosa di pericoloso. Siamo responsabili se, a causa nostra, un credente si allontana da Cristo. Paolo riprenderà di nuovo questo concetto al capitolo 10. Il versetto 23 dice: «Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica». La libertà del cristiano nelle sue azioni è limitata dall'amore. Le sue motivazioni non dovrebbero offendere il fratello, ma benedirlo. Questa è la motivazione della condotta cristiana. La mia conoscenza può dirmi che io posso tranquillamente fare una cosa, ma l'amore per il mio fratello più debole mi impedirà di farla. Nel prossimo capitolo, Paolo sembra mettere momentaneamente da parte questo argomento per fare una parentesi. Paolo ci mostra la libertà cristiana in un altro campo. Discuterà i suoi diritti ufficiali di apostolo, poi discuterà il suo diritto di essere sostenuto dalla Chiesa. Ha il diritto di aspettarsi che la Chiesa si occupi di lui, dei suoi bisogni, come predicatore del Vangelo. Usa queste questioni personali per illustrare la libertà cristiana. Leggiamo i primi tre versetti dal capitolo 9, dal capitolo seguente. «Non sono libero? Non sono apostolo? Non ho veduto Gesù, il nostro Signore? Non siete voi l'opera mia nel Signore? Se per altri non sono apostolo, lo sono almeno per voi, perché il sigillo del mio apostolo siete voi, nel Signore. Questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono a inchiesta». E, come abbiamo sentito, ci sono delle parole drammatiche, delle parole così profonde di Paolo, ma purtroppo non c'è il tempo a mia disposizione per poterle approfondire, per poterle un po' sviscerare insieme a voi. Quindi vi invito a risentirci per saperne di più proprio domani, al solito orario. Ciao!